lui era il portatore della luce, da portatore di luce è diventato il principe delle tenebre, perché si è distaccato da quella che è l'obbedienza, si è ribellato alla parola, quella parola che ci viene data, no? Che dentro di noi agisce, dice San Paolo, no? La parola di Dio che viene annunziata fruttifica e si sviluppa. Fruttifica e si sviluppa. Dove fruttifica dentro di noi? Proprio lì dove c'è il mondo tenebroso, la lampada che guida i miei passi. Se io nutro, perché è un nutrimento della parola di Dio, questo nutrimento allontana le tenebre, allontana il diavolo, allontana la nazione ordinaria e la nazione straordinaria. Poi adesso, in questo tempo che ci mancano, parlare proprio, aprire una parentesi a quella che è l'azione straordinaria, che, attenzione, è quella meno grave. Sapete quello che è più grave? Lo dice questo il rito degli esorcismi. L'azione più grave è quella ordinaria, dove lui vuole allontanarci da Dio, vuole allontanarci dalla luce. E lo fa in maniera insidiosa, il serpente indica questo, no? Lui in maniera insidiosa interviene. L'azione straordinaria non allontana da Dio, perché quella straordinaria viene combattuta tu da tu. Perché nell'azione straordinaria emergono tutte quelle manifestazioni? Sapete perché emergono? Perché la persona sta combattendo, se non si nasconde. Se la persona non sta combattendo con la fede, si nasconde, lui non esce dal suo regno. Più si va avanti, più la persona cresce nella sua fede, più lui esce allo scoperto. Ecco le manifestazioni. Infatti, il vescovo Rastanti, il vescovo di Agirale, nell'incontro degli esorcisti 2 anni fa, ha detto: voi dovete capire una cosa, non è che vi dovete spaventare per queste azioni eclatanti che avvengono. Questa è una grazia, perché sta uscendo fuori dallo scoperto? Perché c'è Dio, c'è Maria, ci sono i santi. Non per questo in quel momento si rende ripeto. Perché in quel momento c'è la Chiesa Celeste, che esiste, i nostri angeli, i nostri santi protettori. E in quel momento, ovviamente, lui è infastidito da tutto questo. È infastidito da tutto questo. Allora, l'azione straordinaria comprende normalmente 4 realtà. Vessazione, infestazione, ossessione, il grado più grande poi diventa possessione. Allora, la vessazione riguarda aspetti della vita, quindi certi attacchi che vengono fatti sulla persona. L'infestazione normalmente riguarda le case, gli oggetti, gli animali. L'ossessione riguarda soprattutto l'aspetto mentale, dove lui martella, ecco, l'ossessione in testa con delle realtà negative. E quella possessione è ovviamente il caso in cui lui prende possesso del corpo, ma non dell'anima. Nell'anima lui non ci vuole entrare. Lui vuole entrare solo in quello che è l'aspetto della volontà corporale e l'aspetto anche spirituale, ma mai in quello che è la profondità dell'anima, perché lì è la giurisdizione divina. Perché entra? Bene. Entra per quelle realtà che molte volte, e guardate che Messina è piena di questa realtà, ve lo assicuro, perché da quello che è constato è piena, e soprattutto dei nostri giovani. Ho saputo qualche giorno fa una persona ovviamente che frequentano quella realtà, a Cristo Re, sapete che c'è questo mondo giovanile che si incontrano lì, c'è una persona che legge le carte, delle ragazze, ma non farsi leggere le carte. Capite? E noi siamo... Quella è già un'apertura. Un'altra apertura è quella che in questi giorni purtroppo e dobbiamo combattere, quella falsa festa che viene chiamata Halloween, che è la festa del diavolo. Va bene? È la festa di una delle 4 colonne fondanti, il diavolo. E lettura della mano, dice il capitolo 8 del Deuteronomio, chi fa incantesimi, magia, che non è sempre magia bianca, nera o rosa che sia, è sempre magia, è uno scegliere il diavolo per averne dei contornanti personali, sull'amore, sull'affettività. Non possiamo noi costringere delle persone a stare con noi sotto questa, perché non sarà mai amore. L'amore è libero, non può essere un amore costretto, legato con cibi, bevande, strumenti anche negativi, polvere di ossa di animali, sono oggetti che usano, sangue mestruale, oggetti che vengono usati e che poi in qualche modo legano. Quindi entra per questa in realtà l'azione straordinaria, non perché lui può fare tutto quello che vuole. Sant'Agostino ci dice, e questo vale per l'azione ordinaria e straordinaria, che lui non cade legato. Fin quando io non vado con una grossa catena, fin quando io non vado a sciogliere questa catena, lui non mi può fare nulla, perché nel battesimo io appartengo a Cristo. Lui può agire dove io gli permetto di agire. La forza del diavolo gliela diamo noi, nelle scelte che facciamo. Lui non avrebbe nessuna forza. E se il Signore permette delle azioni, è sempre per il nostro bene, ma è per permissione divina, lui non può fare tutto quello che vuole. È sempre limitato. È sempre limitato, è un limite. Nel libro di Giobbe ci dice, può fare fino a un certo punto, ma non può andare oltre. Bene, tutte queste realtà ovviamente creano dei disagi interiori e che poi si manifestano anche nell'esteriorità, in quello che diventa però non semplicemente la manifestazione del diavolo, ma quelle manifestazioni esterne indicano che lui c'è e che se ne sta andando. Chi se ne sta andando? Più aumentano, più significa che lui sta uscendo fuori allo scoperto. Fin quando deve dire il nome, come è entrato, chi l'ha fatto entrare, a volte non lo sappiamo, non ci interessa, ma nel momento in cui dice il nome, lui già è fuori. E vedete, guardate, che fare uscire il nome non è così facile, ci devono essere 4, 5, 6, 7, 8, 10 esorcismi, dipende dai casi. C'è una persona che seguiamo molto grave, non perché ha fatto scelte lei, ma perché purtroppo molti hanno fatto delle preghiere su di lei, è Galile, 15 anni, è da 15 anni che viene seguita, però grazie a Dio oggi è molto molto più serena, fa la preghiera settimanale, ma è gestibile, nei primi tempi non era gestibile perché bisognava tenerla, bisognava ovviamente fare in modo che non si facesse del male, no? A volte si deve ridare da voi, eh? Però il Signore ha operato, adesso non ci sono più di queste cose. Ma la cosa più bella, sapete qual è? Toccare la presenza dei santi. Toccare la presenza dei santi. Dei nostri angeli custodi e degli arcangeli, soprattutto Michele, Gabriele, Raffaele. Gli arcangeli che intervengono sempre, oggi per esempio, in un esorcismo che ho visto dove c'era l'arcangelo Raffaele, che ha difeso questa persona, no? Che l'ha difesa e l'ha protetta. Oh, anche la presenza di Maria che c'è sempre, la presenza anche di alcuni santi che ordinariamente ci sono, San Pio della Regina, San Giovanni Paolo II, San Giovanni XXIII. Sapete, una forza grande che c'è anche in questo momento e che noi sottovalutiamo, l'ha detto oggi. Mi sta strappando tanti giovani, preghiamolo, il beato Carlo Acutis. Mi sta strappando, ormai il santo Carlo Acutis, mi sta strappando tanti giovani e speriamo, e li dobbiamo strappare questi giovani. Chiediamo l'intercessione del santo Carlo Acutis perché veramente ci sia un orientamento nuovo, perché lo dobbiamo dire, non è per essere cattivi, ma il mondo sta vivendo una forte azione satanica di cui ci accorgiamo giornalmente, no? E anche straordinaria. Non è normale che un giovane uccida, in quel modo, narrano i genitori e i fratelli. Non è umano tutto quello che stiamo vivendo, capite? Una donna che va a seppellire i figli, vivi. Cioè,
dico che succede pure, si è sentito
quello che sì, molti suicidi. Quindi dobbiamo, ma qual è il motivo di tutto questo? Non perché c'è lui, non perché c'è la soluzione. Sapete qual è il motivo? Perché abbiamo costruito noi adulti una società senza Dio. Una società senza Dio. Il problema è che manca Dio nel nostro cuore, nella nostra vita. E se manca Dio, ovviamente, due sono le strade, no? Due sono quella del bene, che è Dio, o quella, ovviamente, del negativo, che è il male. Non ci sono tre strade. La luce e le tenebre. La morte e la vita. San Giovanni Apostolo. Sì, giusto. San Giovanni Apostolo. Bene.
Scusi, l'astrologia fa parte pure sì. Delle carte e tutto il
resto. Certo.
Astrologia.
Oroscopo, astrologia.
Io tutte le mattine la
guardo. Allora.
Sono sincera.
Sì.
Domani non lo guarderei.
Allora, il discorso è questo. Noi ci fidiamo di una realtà. La mia vita chi deve guidarla? Una stella? Chi guida la mia vita? A chi scelgo di dare la mia vita? A chi scelgo di dare la mia vita? A Dio. Allora, quello è un tranello, perché l'oroscopo non fa altro che depistarmi da quello che è la luce di Dio. Non è una luce vera. E poi tra l'altro non vengono messe cose, e poi va a toccare quelle realtà dove deve intervenire Dio. Amore, salute, lavoro, ma lì deve intervenire Dio. Dio mi deve dare il suo amore, Dio mi deve dare il lavoro, Dio mi deve dare la luce. Non c'è nessun essere sulla terra. Ricordiamo che Gesù è Dio, attenzione, quelli sono uomini. E Gesù dice, quando parla con Pietro, ricordate quando Pietro stanno andando verso Gerusalemme, a un certo punto Pietro gli dice: Signore, se ti uccidono non ci andiamo. E insiste, sapete che insistente? A un certo punto Gesù gli deve dire con forza, con fermezza: vieni dietro di me, Satana. Ma è importante quello che gli dice voi, perché tu pensi non secondo Dio, ma secondo gli uomini. Quello è pensare, me lo, mi dispiace ma devo dirlo, no? Quello è pensare non secondo gli uomini, non secondo Dio.
Posso fare un'altra domanda?
Sì, se volete potete anche dire.
E per chi va in chiesa tutti i giorni, prende la comunione, prega, insomma di tutto e di più, tutto quello insomma che si può immaginare, e diciamo può essere soggetta ad essere disturbata da qualcuno che ti vuole male?
Allora, c'è una difesa e una protezione quando noi viviamo la vita sacramentale, dice padre Matteo La Prua, che non so se sapete, c'è il processo di beatificazione. Un grande taumaturgo ed esorcista che ha vissuto a Palermo e che ha dato un orientamento forte anche al rinnovamento, no? E lui diceva anche padre Gabrieleano che il cristiano che vive coerentemente la fede, va a messa in maniera coerente, si confessa, prende Gesù l'Eucaristia, fa tremare l'inferno. Certo, gli attacchi ci sono pure, non è che perché vado in chiesa
io non attacco. Per esempio i digiuni.
Certo.
Esempio, io l'ho fatto per moltissimi anni, tutti venerdì o sabato.
Beh, ma anche questi sono strumenti, ma non dobbiamo farli come strumenti meccanici o magici.
No,
è una realtà che diventa amore verso
Dio. Ma è che io sono cresciuta con una donna, diciamo, che doveva farsi suora e che poi il padre gliel'ha proibito, gliel'ha costretta a sposarsi.
Sì.
E quindi praticamente lei mi ha, diciamo, fatto le cose, perché lì si alzava alle 5 per pregare,
sì.
E faceva tutte le cose che facevano le suore, diciamo,
sì.
In sintesi. E poi a lei seccava, mi dava fastidio far da mangiare, pulire la casa, tutte queste che poi lo facevo io da quando avevo 9-10 anni, poi facevo la... perché lei aveva la preghiera in testa, aveva le cose, e mio padre poi a un certo punto se ne scocciava.
Sì. Sì.
Quando voi avete detto che il maligno opera però fino a un certo punto, perché poi nel profondo non può entrare, perché poi quella è la sfera di
Sì.
Allora, quando appunto noi assistiamo, sentiamo tutti questo, cioè, secondo me, la vera adrenalina, appunto di questi ragazzi che uccidono i genitori, ragazzi che sono straconvinta perché va oltre l'umano.
Ordinario.
Ora, non faccio quella che dice com'è che Dio permette questo, perché se voi avete appena detto che Dio poi a un certo punto permette, com'è che poi arriviamo a certe determinate cose?
Perché
Perché
c'è. No,
sono totalmente suoi?
non sono mezzo totalmente suo, perché quell'ambito, diciamo, interiore che riguarda Dio, Dio ci manda gli angeli, Dio ci manda i santi, Dio ci manda quello che diventa un po' degli orientati attraverso i genitori, ma la scelta può rimanere libera. Io sono libero di scegliere di vivere il bene o di vivere il male. Quello dipende poi da me. C'è un passo biblico, due passi biblici, Salmo 1, e poi il passo di Geremia, dove ovviamente sono paralleli, io lo dico da Salmo, noi abbiamo letto poi programmati in questi giorni. Beato l'uomo che cammina nella legge del Signore e che non entra in consiglio con gli empi. Sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie rimangono sempre verdi. Tutto quello che fa, e questo è il nostro desiderio, tutto quello che fa riesce bene. Chi medita la legge del Signore? Chi vive la parola di Dio? Maledetto l'uomo invece che confida nell'uomo, negli empi. Allora, purtroppo nel nostro mondo attuale c'è poca parola. C'è poca preghiera, è certo che Dio prende sopravvento, ma non perché Dio non voglia intervenire, perché noi non vorremmo essere, lo accettereste un Dio
Ma qui non può possedere una persona che si prende la comunione, perché
faccia
succede sì.
rispondere,
Scusi,
faccia, no,
scusi.
poi,
Scusi.
no, prima mi faccia
Sì, no, pensavo
rispondere,
che
no,
si finiva.
no, non finire ancora. Ecco, Dio mi lascia libero, no? Noi non vorremmo un Dio, grazie. Noi non vorremmo un Dio che ci costringe a fare una cosa. Perché nel momento, è nella nostra indole, se Dio mi ha detto devi andare a messa la domenica, se tu ci vai per domenica non ci vai. Anzi, i preti che dicono questo fanno innervosire, non piace. Se Dio ti costringe a fare una realtà che tu non puoi fare, è un Dio cattivo. Dio è talmente buono che dona se stesso lui gratuitamente, ma senza chiedere niente in cambio. E aspetta che siamo noi a dirgli, come dice San Giovanni Paolo II, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, perché se lui entra e io gli apro il cuore, la mia vita cambia totalmente. Però quando c'è il diavolo e siamo nel peccato, c'è una schiavitù. Questo dobbiamo dire, lui ci rende schiavi, confusi, chiusi in un cerchio che non ci fa uscire allo scoperto e ci fa starnare, no? È un circolo vizioso. E fin quando non permette alla luce di entrare, rimango nelle tenebre. Ora, Dio è talmente buono che fa crescere insieme, ce lo insegna lui, con le vostre zizzania e grano. E devono crescere insieme. Vi ricordate gli apostoli? Voi che mandiamo un fuoco che distrugga tutto quanto? No, perché sennò deve distruggere anche a me. Perché se noi mandassimo un fuoco per distruggerci dal punto di vista proprio come noi, dove siamo noi, come lo vorremmo noi, la vendetta, dovrebbe distruggere tutti. Dio è paziente, misericordioso, lento a dire, ricco e grande nell'amore. E che purtroppo non conosciamo, perché siamo proprio vicini alla scrittura.
Lei ha parlato, all'inizio ha citato anche il passo in cui Dio disse ad
Adamo,
Adamo ed Eva, qui c'è l'albero che non dovete mangiare, il frutto non dovete mangiare perché là c'è il male.
ok.
La mia domanda che mi pongo da sempre e a cui non c'è risposta fino a questo momento è: ma se Dio dice là c'è il male, questo male come si crea? Chi l'ha generato questo male?
Allora, il male non è creato, è il bene che esiste. La ribellione al bene diventa il male. Ma non è creato, è una cosa che già c'è. Dice il libro del profeta Osea, scusate, Osea, quale, non c'è niente di nuovo sotto il cielo. Non c'è niente di nuovo. Allora, il male parte dalla disobbedienza del diavolo. La sua vita diventa già. Allora, se noi guardiamo a lui, era l'angelo più luminoso, più astuto e più importante. Nel momento in cui io scelgo di toccare l'interruttore e di spegnere la luce, non ho più la luce. Ma perché non ho più la luce? Non perché Dio me la toglie o creo qualcosa di nuovo, perché mi distacco da qualcosa che chiaramente mi porta da essere principe lucifero, portatore di luce, a principe delle terre. Non è la sola luce, è una creatura. E in quanto creatura, come noi, otteneva tutto da Dio. Quando si ribella, definitivamente, perché gli angeli hanno avuto, non come noi, noi abbiamo, fin quando siamo sulla terra, abbiamo il dono della conversione, della confessione. Loro, gli angeli, no? Gli angeli hanno avuto un momento in cui hanno scelto definitivamente di spegnere la luce. E sono stati precipitati, sia perché loro se ne sono andati, ma sia perché Dio li ha precipitati. La Sacra Scrittura non insegna questo. Per noi questa è la luce. Che dice il diavolo vuole che distacchiamo. L'attualità non esiste. Non esiste, ma quella è un'altra mentalità che noi abbiamo. Non esiste un equilibrio tra il bene e il male. Il bene è certamente la grandezza della grazia. Da cui parte tutto. Nella creazione Dio crea tutto buono. Dio vide che era buono, Dio vide che era buono, è una cosa molto buona per l'uomo. Il male o la morte, dice il libro della Sapienza 2, è entrata nel mondo a causa dell'invidia del diavolo. Quindi è lui che sceglie, noi non abbiamo un dualismo, nella creazione abbiamo un'unica realtà, l'unico Dio, non ci sono altri dei, altrimenti nella dualità noi dovremmo dire che lui non lo è, dovrebbe essere anche lui, vuole questo. Per questo si ripete, perché vuole essere come Dio, ma non potrà mai essere come Dio. Questa è una verità che ci insegna la Chiesa, ma non oggi. Se voi, ora non abbiamo il tempo, dovremmo prendere tutto un discorso di concili dove ci sono state delle lotte alle eresie, dove chiaramente è stato messo sempre in evidenza questa verità fondamentale. A cui credono i nostri santi, se voi siete devoti dei santi, non credono al dualismo. San Pio non crede al dualismo, San Francesco di Assisi non crede al dualismo. I santi vivono questa identità che noi li invochiamo, noi li preghiamo, noi chiediamo la loro intercessione, e loro ci insegnano come modelli ad andare alla scrittura. Qui è l'insegnamento che ci viene dato, che è l'unica parola che ci viene, il verbo che si fa carne, attenzione, Gesù si fa carne, e a quanti l'hanno accolto, ci dice l'Apostolo San Giovanni nel primo capitolo, ha dato il potere, lo state accogliendo il verbo, sì, se voi lo accogliete ha dato il potere di diventare figli di Dio, uguali, non da sangue, né da volere di uomo, né da volere di carne, ma da Dio, l'unica realtà che esiste, non ci sono altri dei, nel dualismo ci sono altri dei. Se io sono libero di credere, attenzione, non voglio essere imporre, ma io credo in un solo Dio, perché questa è la realtà di cui faccio esperienza anche da esorcista. E non esiste il dualismo, assolutamente.
Ma dentro di noi c'è il bene e il male. Allora perché rivoliamo alla confessione?
Sì, ma non è il dualismo, c'è il bene, non c'è il male. Cioè, San Paolo dice, io so che c'è il bene, faccio il male che non voglio. Io non voglio il male. Non voglio il male, c'è, perché purtroppo non possiamo dire, ma non questo che. Ma è il male che io scelgo, non è un male che è una divinità, il male non è una divinità. Il male è una scelta. Dio è l'unica divinità.
Non c'è un rischio di eresia in questo, padre Antonio.
In questo è il dualismo, sì. Infatti c'è sì, il dualismo, sì, che non esiste per noi il dualismo. Purtroppo la società di oggi ci ha portato a questo, ma. Se noi andiamo, allora noi abbiamo, non ci abbiamo il tempo, ma se io facessi velocemente, lo faccio velocemente, ci sono quattro filoni storici dove chiaramente c'è stata una lotta contro questo discorso del dualismo, a partire dai monaci. I monaci lottano contro il dualismo. Il primo rinnovamento della Chiesa che avviene attraverso i monaci. È la linea guida che ci viene data, che mi viene consegnata. Tempo dei francescani o domenicani, degli ordini mendicanti, è un altro momento in cui c'è questa realtà di lotta, ma l'insegnamento dello Spirito Santo che suscita Francesco di Assisi o i monaci prima porta la Chiesa. Gesù dirà a San Francesco davanti a quel crocifisso: vai e vada alla mia Chiesa che vai e rovina. Abbiamo bisogno oggi di un San Francesco che la Chiesa deve essere riparata. La Chiesa intendo dire noi, attenzione, la Chiesa intendo dire noi, deve essere riparata. Mi dispiace con gli anni, come dia Margherita, mi dispiace, però la buona mentalità
non è mia.
Aspetta,
scusa,
no, aspetta,
non è mentalità mia,
ho sbagliato, ti chiedo scusa. Il tuo modo di, questo tuo modo di pensare è una realtà che si infiltra e c'è l'umanità intera. Questo è giusto, questo è giusto, ma non è una, ma pure io lo faccio in male, ma non perché mi sto
rid- perché voglio fare del male.
Questo dice San Paolo,
non voglio fare del male.
E questo
non
dice San Paolo. Allora, però quello che è il
anche
modo.
Ma se faccio missione di qualsiasi cosa, io lo faccio per non del male. Ma promettendo di fare determinate cose, non per forza di ammazzare le persone.
No, male. Ma certo, sì, questo è stato.
Tanto io
ma chi di noi? Ma questo non significa che è un'altra divinità, il dualismo, la parola è dualismo.
Io dentro di me ce l'ho questa
volta. Ma tutti ce l'abbiamo, quello sì. Ma non è il dualismo, questo è il problema, è il dualismo, quello è il discorso. Quando tu hai parlato di dualismo, c'è il problema. In questo senso sì. In questo senso sì. Però la società di oggi ha questa mentalità, capito? Tu hai toccato un campo dove c'è questa mentalità nel mondo di oggi. Sì, ho capito, ora sì. Ma guardate che c'è oggi, lo dico perché io ho ci sono persone che pensano che c'è il bene e il male che hanno la stessa valenza, e questo no, non è così, non è così. No, siccome, scusami, no, scusami, siccome parlando di dualismo, non è quello. Va bene, siamo d'accordo, a posto. Va bene. Siamo d'accordo.
Sì. Quanto può la nostra intercessione, preghiera, aiutare chi è nel peccato e cambiare la sua volontà o comunque toccare il cuore di Dio nel nostro preghiere?
Allora, dice, lo sentivo che se la fa con noi questi fratelli che sono venuti con me, e vi dopo, conoscete? Dice una cosa molto forte, che la preghiera di intercessione fatta insieme fa risorgere il morto. Ho risposto? La preghiera di intercessione fa risorgere il morto. Quindi la preghiera di intercessione è fondamentale. L'intercessione celeste e l'intercessione anche nostra, perché noi intercediamo per i nostri fratelli. Una mamma che intercede per il figlio, Santa Monica, tra virgolette, converte il figlio. Se la preghiera viene fatta per la conversione, è volontà di Dio. Se la preghiera viene fatta per togliere il peccato, è la volontà di Dio. Certo, se io devo scegliere di fare una preghiera di vendetta, quella non è la volontà di Dio, ma quello che è la volontà di Dio è il bene, la gioia, la pace, la vita nuova, la risurrezione, il togliere del peccato. Queste sono, certo che il Signore interviene, ma quante preghiere, me lo potete dire anche nel rinnovamento, quante preghiere di intercessione il Signore ha cambiato delle situazioni completamente, da una situazione disastrata a una vita nuova, a una rivoluzione per dire questo, Paolo. Potete dirlo questo, anche chi fa parte del rinnovamento lo sa, no? Quindi è fondamentale, è importantissima la preghiera di intercessione. Dove due o più, dove due o più, sono tutti del suo nome, lui è mezzo a noi, basta la natura. Anche la preghiera individuale, personale, è valida, se uno può farlo comunità, però anche attraverso questi strumenti, contemporaneamente, noi siamo uniti alla Chiesa che sta pregando. Se io mi collego per esempio con tutto mio e c'è la preghiera del Lord, in quel momento mi unisco a quella preghiera che è la preghiera della Chiesa. Quindi anche se sono solo, quella preghiera ha un valore unita a con gli altri, sì. Liberarsi, se l'ho fatto personalmente, con la confessione. Andato dal sacerdote, mi confesso e taglio con quella scelta. Se purtroppo a volte capita che deriva da altri, e questo discorso qua è sempre un discorso da verificare in preghiera. Si deve verificare in preghiera. Però sappiate bene che è sempre da andare questo discorso qua, non deve essere una supposizione mia. Può essere da solo, ma poi è anche bene fare un discernimento con un sacerdote per verificare, sì, certo, e approfondire. Sì, sì. Certo. Sì.
Ma qui diciamo si può accorgere di questo essere.
Sì, senza dubbio. Sì, sì. Senza dubbio, certo, certo.
No, anche come ci si accorge?
Allora, la preghiera è una diagnosi. Anche quando noi preghiamo, anche quando il giorno di svela. Se una persona interiormente non ha serenità, questa serenità si manifesta, non si sa bene. Quindi uno deve ricorrere, rimane per ritornare. Sappiate bene che tutte le preghiere fatte arrivano alla soluzione, Dio vince sempre. Quindi azione straordinaria o ordinaria, il Signore vince sempre, il suo progetto non può essere impedito. Si possono ostacolare, ma l'ostacolo viene superato. Vince sempre Gesù, che questo c'è caro, vince sempre Gesù. Il vittorioso è lui. Se viene fatto così sporadicamente e disinteressatamente, no?
L'altra persona si è proprio allontanata
da questo. No, è la persona.
Io voglio sapere, io vado in chiesa, non è questo. E poi a distanza di. Però un'altra persona te l'è fatta leggere, qui ha detto.
No, e in quel caso uno deve dire no, in quel caso non voglio sapere niente, non mi interessa. Non mi interessa. Io il Signore mi basta il Signore. Bisogna tagliare, non bisogna chiedere il perché o chi l'ha fatto. Però la difesa c'è, attenzione, dove c'è la presenza del Signore, c'è una difesa che noi non ci... A volte è capitato a me anche di avere dei casi dove la persona non sapeva di queste realtà, che pure però purtroppo non è solo il fare le carte, dalle carte deriva il mangiare, deriva il fare delle cose ovviamente con periti di voodoo, cioè queste sono le realtà, però sono le carte, solo quelle a livello informativo, però se poi c'è una realtà più approfondita lì, però dove c'è fede, noi non dobbiamo vedere, dove c'è fede, c'è una fede, andare a messa, confessarsi, vivere, non fede, credere in Dio e basta, ma non è questa la fede. La fede è ascoltare la parola di Dio, è
credere. E poi anche qua abbiamo i sacerdoti che ci aiutano nel discernimento, così non restiamo con i nostri discernimenti dubbiosi e per la terra, però è bellissimo, ma dobbiamo chiudere, se no non riusciamo a fare la lotta. Grazie, alla quale mi vediamo una vita per il tuo ministero che è tanto difficile. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
Ringrazio i fratelli dell'equipe che mi hanno invitato, anche per questo momento vissuto insieme. Vi chiedo di continuare a pregare ogni tanto l'Ave Maria per me. E soprattutto per quei fratelli o sorelle che seguo, che vi assicuro a volte sono veramente combattuti, ma combattuti. È un mistero per me delicato, ma soprattutto questi fratelli soffrono. E soffrono tanto, Però la grazia di Dio è più forte sicuramente di ogni sofferenza.